voi tutti un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. Stavamo stamattina preparando questa trasmissione di Non Solo Sport quando è arrivata la notizia, per certi versi attesa, ma speravamo proprio di non doverne parlare oggi, della scomparsa di Cassius Clay, Muhammad Ali, grande campione del pugilato, scomparso all'età di 74 anni, era da tempo stato colpito dal morbo di Parkinson. Cassius Clay, Muhammad Ali, il nome che lui ha adottato quando ha abbracciato l'Islam, è stato un campione a tutto tondo, possiamo dirlo. Ha conquistato il titolo mondiale giovanissimo, preceduto dalla medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma del 60, per poi perderlo non perché sconfitto sul ring, ma perché rifiutò di andare a combattere in Vietnam. Poi riabilitato riconquistò il titolo e mise sempre in evidenza anche questioni con le quali la società americana si è confrontata, come il pacifismo, la situazione dei neri americani e tante altre questioni. Lo ha fatto sempre un po' da spavaldo quale lui era, irridendo almeno ecco davanti alle telecamere i suoi avversari e poi sul ring presentando a tutti questa sua box ballata, uno stile possiamo dire solamente suo. Ecco, per ricordare Cassius Clay, Muhammad Ali, Massimiliano Menichetti ha intervistato Italo Cucci, una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano. Sentiamo.
Per uno che ama lo sport è stato praticamente il compagno di una vita, dalle Olimpiadi del 1960 a ieri, e con una intensità di atleta e di uomo tutta particolare. Addirittura il personaggio, con le sue prese di posizione in ambito politico, direi storico, ha finito per essere l'uomo più importante dello sportivo, perché in fondo era semplicemente il più grande in assoluto dei pugili che fosse mai apparso sulla scena.
Il suo rifiuto di imbracciare le armi per la guerra in Vietnam gli costò in sostanza il titolo che poi riconquistò.
Rappresentava quello che erano i tormenti della giovinezza di quegli anni. Tanti ragazzi, e lo dicevano anche cantando, quale fosse il loro atteggiamento nei confronti della guerra. Resta dunque un personaggio indimenticabile non solo per i KO spettacolari, per la sua lingua lunga che colpiva moltissimo la fantasia degli spettatori, resta nella storia del mondo contemporaneo per essere stato anche un combattente della pace. Questa forse è la cosa più importante che a suo tempo gli procurò solamente guai e che oggi gli lascia un ricordo perfetto.
Due nomi, quasi due vite, un simbolo della pace e un riferimento assoluto per il mondo dello sport.
Beh, diciamo che c'è questa singolare frattura nei due personaggi. Finisce Cassius Clay e comincia Muhammad Ali. Questo fa epoca come atteggiamento, a volte frainteso da tanti. Poi abbiamo visto che anche nella sua attività religiosa, chiamiamola politico-religiosa di musulmano, è rimasto un moderato, è rimasto uno che soprattutto chiedeva che ci fosse pace. Nessun altro nello sport ha raggiunto con tanto sacrificio le vette di Muhammad Ali. Tanti bravissimi, tanti campioni, ma lui è riuscito a esserlo in un ambito allargato, totale, globale, ed è per questo credo che tutti abbiamo seguito con passione gli ultimi minuti della sua vita appena ci è stato fatto sapere che forse era arrivato alla fine.
Qual è il suo ricordo personale? Che cosa la lega a questo gigante?
Ma un ricordo personale è legato a un momento incredibile che è la sconfitta con Frazier, perché sembrò crollare il mondo, perché non era possibile che potesse perdere da quel giovanotto che pochi giorni dopo ho ricevuto nella redazione di Stadio a Bologna, Frazier, il quale diceva commosso che non sapeva come fosse successo che il grande Muhammad Ali fosse caduto ai suoi piedi. È stato quello l'unica sconfitta che ricordo, l'unico momento tutto particolare di un uomo che era abituato a vincere, ripeto, sul ring, sulle scene, nella vita quotidiana, una battuta, un sorriso, un atteggiamento magari guascone che poi era tutto legato, come quei suoi tre round e poi la storia è finita, che esibiva come marchio di fabbrica.
Possiamo dire che Cassius Clay, Muhammad Ali, sia un grande campione, non solo che lo sia stato?
Per il bene che gli sta dimostrando il mondo, ho visto le rassegne stampa di mezzo mondo e c'è una passione incredibile, cioè non credevo anch'io che ci fosse tanta memoria nei confronti di questo atleta i cui ultimi anni, con una decadenza fisica visibile, poteva forse essere uscito del tutto di scena, invece no. Ed è anche un momento affettuoso che gli hanno dedicato in tutto il mondo quando si è appreso della sua morte. Diverso da quello che è stato nella vita, ecco, diciamo che in vita ha esibito questa gloria sconfinata del suo essere, dei suoi atteggiamenti, negli ultimi minuti è diventato forse un vecchio fratello di tutti e tutti piangono un vecchio fratello che se n'è andato.
E questo era Italo Cucci, intervistato da Massimiliano Menichetti. Cassius Clay, continuiamo a parlarne adesso nella seconda parte di Non Solo Sport. Seconda parte di Non Solo Sport, continuiamo a parlare della scomparsa di Cassius Clay, Muhammad Ali, un personaggio per certi versi contraddittorio, soprattutto se mettiamo in parallelo la prima parte della sua carriera in cui egli irrideva i suoi avversari, per poi invece dopo il carcere, come abbiamo detto, quando non partì militare nella guerra del Vietnam, in cui mise in evidenza certe questioni sociali importanti su cui tutto lo Stato americano si interrogò. Allora continuiamo il nostro discorso su Cassius Clay con Don Leonardo Biancalani. Benvenuto Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, Cassius Clay per certi versi fa parte dei ricordi di tutta una vita di ognuno di noi, insomma, dal 1960 quando conquistò la medaglia d'oro nei mediomassimi alle Olimpiadi di Roma fino a possiamo dire all'ultimo incontro dell'inizio degli anni Ottanta. Ecco, qual è il tuo ricordo?
Ma il mio ricordo, sicuramente io ho vissuto solo l'ultima parte finale della sua splendida carriera, seppur appunto contrassegnata da episodi che tu ricordavi, credo sia quella di un pugile che, pur essendo di pesi massimi, molto elegante. Ecco, voglio fare un paragone forse ingeneroso, ecco, ma tra lui e Tyson sembra proprio di vedere due mondi completamente diversi. Quindi un boxer che riusciva a tradurre tre caratteristiche fondamentali: l'intuizione, l'eleganza e la forza. Questo sicuramente lo ha fatto poi diventare celebre in tutto il mondo. Diciamo che Cassius Clay rimane un'icona dello sport della boxe. E anzi vorrei ricordare anche la figlia di Cassius Clay, che è campionessa mondiale di boxe, quindi da questo punto di vista è riuscito anche a trasmettere la passione anche in famiglia, e quindi questo fa capire come ci sono dei miti, e Cassius Clay è questo, che rimangono un po' le icone, seppur con le differenze. Ora mi è venuto in mente Tyson, ma certamente perché fa parte della categoria dei massimi, ma ci sono stati anche grandi altri boxer, sicuramente Evander Holyfield e altri, che hanno sicuramente portato questo sport in auge. Cassius Clay rimane, proprio perché è stato un personaggio dentro e fuori dal ring, rimane un'icona per questo sport.
Parliamo del Cassius Clay invece, che in certo senso ha cambiato anche in un certo modo, ha cambiato la società americana. La scelta dell'Islam quasi in contrapposizione a quelli che erano i valori del suo paese, la messa in evidenza del pacifismo con il rifiuto di andare a combattere in Vietnam, disse: nessun Viet Cong mi ha mai chiamato sporco negro, a differenza di quanto succede qui negli Stati Uniti. E poi non dimentichiamo quando riconquistò il titolo mondiale contro George Foreman, scelse come sede di quell'incontro lo Zaire, proprio per evidenziare la situazione drammatica già allora del continente africano.
Ma Cassius Clay è un personaggio molto intelligente, aveva capito che era diventato un mito per questo sport, aveva capito che tramite la box poteva lanciare dei messaggi forti e lo ha fatto. E questo credo che gli sia valso il plauso non solo dei negri, ma in generale di tutti, perché è riuscito a far, secondo me, in maniera mirabile, a coniugare sport e politica nel senso però vero del termine, cioè di attenzione alla polis, perché la questione veramente dei neri negli anni 50-60 in America era veramente drammatica. Basti pensare anche, per esempio, a Martin Luther King e tutta la battaglia.
Ecco, voltiamo pagina, chiaramente continueremo poi nel corso delle varie puntate, nel corso dei nostri incontri con Non Solo Sport, continueremo ancora a parlare di Cassius Clay, se ne parlerà, un'eredità importante quella che lascia, come abbiamo detto, non solo dal punto di vista sportivo. Voltiamo pagina con te, Don Leonardo, per parlare di calcio. Siamo ormai alle porte degli europei, ecco, come si presenta questo torneo che si svolge in Francia, un torneo attesissimo in un paese un po' alle prese con vari problemi in questo momento. Innanzitutto c'è il timore terrorismo, l'allerta terrorismo. Parigi, come sappiamo, è stata sede di gravi attentati in questo anno. Poi ci sono le alluvioni, questa è cronaca delle ultime ore. E poi c'è la grande protesta sociale per una riforma del lavoro che soprattutto ai giovani non va giù. Ecco, in tutto questo contesto bisogna riuscire a giocare a pallone e a divertirsi.
Dobbiamo essere onesti. Innanzitutto i campionati europei si rappresentano sempre un avvenimento di sport e di grande anche movimentazione da parte di diverse persone. Purtroppo, come ricordavi, c'è il periodo reale del terrorismo. Molti servizi segreti hanno già lanciato questo allarme. Il discorso dell'alluvione, la Senna che ha superato i 6 metri, quindi tutta una serie, e mi dicono Parigi nel caos. Basti pensare un attimino anche agli internazionali di Francia, Roland Garros, tutti i problemi che ci sono stati,
eh sì,
su spostamenti, eccetera, addirittura problemi sui biglietti per chi li aveva o meno. E quindi c'è stata tutta una serie di polemiche. Non ultima, direi, anche questa legata appunto al discorso, oltre la sicurezza, oltre al terrorismo, proprio a livello organizzativo, dove in realtà questo problema sicurezza, secondo me, questo non è altro che l'antipasto di quello che saranno tanti avvenimenti quest'anno che vorrei sottolineare. Il primo mi viene in mente, per esempio, le Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove anche lì una, a mio parere, disgraziata affermazione di Rivaldo alle agenzie, no? Cioè, il pericolo reale, secondo me, poteva anche risparmiarsela.
Certo.
Quindi da questo punto di vista credo che l'attenzione sarà alta. Per quanto riguarda, diciamo, le nostre possibilità come nazionale, sono d'accordo con quello che ha dichiarato De Rossi. Non siamo la squadra favorita, però possiamo battere chiunque, anche perché oggi il calcio, tranne qualche campione, che io non vedo nazionali europee infarcite di campioni, vedo campioni qua e là e grossi collettivi, quindi se oggi non sei al massimo atleticamente parlando puoi perdere da chiunque. È chiaro che la Francia rimane la squadra, anche mi viene in mente Pogba e altri giocatori, insieme alla Spagna e alla Germania. La Spagna ormai ha un sistema di gioco collaudato e la Germania rimane sempre in queste competizioni la squadra da battere. Quindi non, per quanto riguarda noi, speriamo bene. Io sono fiducioso perché non se ne parla. Generalmente quando non si parla mai della nostra nazionale mi viene in mente il 2006 che ci davano per spacciati all'inizio, abbiamo vinto i mondiali. Quindi è meglio così, è meglio che continuino a non parlare e che così i giocatori magari si sentiranno meno responsabilizzati e magari faranno qualche grande risultato.
Anche perché per l'Italia, insomma, l'europeo è stato sempre un po' la bestia nera dopo la vittoria a Roma nel 68 con la Jugoslavia.
Ma lo possiamo dire anche sottovoce, abbiamo vinto grazie al sorteggio, no?
Eh sì, la semifinale venne vinta, ecco, con la monetina.
Diciamocelo sottovoce, anche se poi ci ascolta, ma in realtà
a quel tempo non c'erano i rigori che decidevano sul campo.
Quindi non è una vittoria che ci fa trasalire di gioia, ecco, rimane nell'albo, ma ci fa capire come in realtà questa competizione sia per noi un po' indigesta, ecco. Soprattutto i biscotti recenti in vari europei, no? Di essere eliminati, vabbè.
Grazie Don Leonardo Biancalani per averci ricordato Cassius Clay e per averci accompagnato a quelli che speriamo, insomma, saranno degli europei di calcio spettacolari. Grazie
a voi e a tutti gli ascoltatori.
La terza parte di Non Solo Sport è come sempre dedicata ad una storia. Questa è la storia di un tifoso che ha cambiato vita e ha preso i voti diventando sacerdote. Da Ultrà del Giulianova, Giulianova è una cittadina in provincia di Teramo in Italia, è diventato dunque prete dai cori urlati con gli amici al Vangelo letto in chiesa. È il caso appunto del frate cappuccino Simone Calvarese, oggi priore del Santuario della Madonna dello Splendore, che si trova proprio nella città abruzzese, tra l'altro quindi è rimasto in qualche modo in casa. Al microfono di Davide Capano ascoltiamo il frate che ci racconta proprio la sua storia, sentiamo.
Fra Simone, ci spieghi come un ultrà arrivi a prendere i voti da frate, a diventare sacerdote ed oggi priore del santuario della sua città?
Potrebbe sembrare difficile, ma non neanche lo è, nel senso, io credo che bisogna mettersi in ascolto. Io in quel periodo in cui vivevo da ultrà, diciamo, nonostante cercassi di vivere ed essere felice, però non ero felice, c'era qualcosa che mi mancava. Ripetendo sistematicamente dei comportamenti, la domenica andare allo stadio, comunque non so, la sera incontrarmi con gli amici, andare a mangiare la pizza, però c'era qualcosa dentro di me che non mi faceva essere felice. Questo mi ha messo nella condizione di trovare qualcosa di più grande, e questo più grande non è che l'abbia scoperto così facilmente. L'ho trovato però grazie all'aiuto, sono ancora in ricerca, però parte di quella felicità che cercavo l'ho trovata in Cristo grazie all'aiuto di alcune persone che mi hanno aiutato nel cammino.
Quali sono i ricordi legati al tuo periodo nella curva ovest del Giulianova?
Ma ci sono ricordi belli ma anche spiacevoli, alcune amicizie che poi comunque, nonostante le trasgressioni che in quel periodo si compivano, esperienze spiacevoli perché comunque legate alla violenza, a una vita dove tocchi con mano quanto l'essere umano senza Dio possa veramente, come dice un salmo, senza l'uomo diventa una bestia. Tuttavia questo mi è servito a rendermi conto della malvagità che c'è stata in me.
Alcune persone hanno avuto un ruolo determinante nel tuo percorso vocazionale, ce ne vuoi parlare?
Sì, tra queste persone c'è stato un frate in particolare, padre Fernando, che era cappellano del Giulianova. Periodicamente, settimanalmente, si recava negli spogliatoi del Giulianova a incontrare i ragazzi, a portare così una parola di speranza, che poi è la parola del Vangelo. L'ho incontrato allo stadio, è vero che le prime volte che mi ha invitato a partecipare ad alcuni incontri che lui faceva settimanalmente con dei giovani, ho sempre evitato perché in quel periodo ero molto lontano dalla Chiesa e avevo comunque un pensiero negativo in riferimento alla gerarchia della Chiesa. Il po' verso tutti i cristiani pensavo che erano persone che nella vita non sapevano quello che fare, quindi questo mi ha portato sempre ad evitare quegli ambienti. Però poi nella sua insistenza, dolce insistenza perché non è stato mai, come dire, invadente, questo mi ha portato a trovare o a essere curioso e comunque ho detto bah, proviamo. Se non altro grazie anche agli incontri che questo frate faceva insieme ad altri giovani mi ha invogliato, mi ha fatto nascere ulteriormente una curiosità maggiore verso Gesù, che poi mi ha fatto trovare la pace.
Invece, com'è nata la tua passione per la box thailandese?
Può sembrare, come dire, strano, però il reale motivo per cui io sono approdato a quel tipo di sport non è stato tanto legato al fatto che mi affascinasse la box. Io non, tendenzialmente, nonostante abbia partecipato a dei tafferugli o comunque a situazioni legate alla violenza, però non mi è mai piaciuta la violenza, e quindi ti lascio immaginare uno sport come la box thailandese, che è uno sport dove si usa calci, pugni, ginocchiate, gomitate, quindi è uno sport un po' violento. Ecco, io l'ho fatto per 3 anni, però ripeto, il motivo non era legato ad un altro aspetto. Io in quel periodo ho fatto anche uso di sostanze stupefacenti, non sono stato mai un dipendente della droga, però ne ho fatto uso abbastanza, e quindi se da un lato nella droga cercavo la trasgressione, però dall'altra parte capivo che questa cosa mi intossicava e avevo la necessità di spurgare tutte quelle tossine. Quel periodo estivo al mare conobbi appunto l'allenatore Mimmo Falconi.
Fra Simone, che cosa pensi in generale del pianeta ultra attuale e che messaggio o quali consigli ti senti di dare ai tifosi organizzati?
Non seguo più molto lo sport perché ahimè è quelle poche volte che mi trovo a girare il canale a sentir parlare di sport, si fa riferimento al denaro, al doping, molte volte, non dico sempre, ma spesso accade così. Quello che io noto è che in confronto ad alcuni anni fa, fino a 20 anni fa, fino a quando io ero nello sport, era una passione. Oggi ho l'impressione più che sia diventata quasi una passione il calcio o altri sport, un modo proprio per mettersi in risalto. Ecco, non voglio giudicare nessuno perché mi rendo conto che ci sono atleti che veramente fanno questo con passione, con amore, ci credono veramente. Chiedo scusa se qualcuno magari da queste mie parole può sentirsi offeso, ma credo che è giusto sostenere, comprendo chi sostiene la propria squadra del cuore, ma credo che ci sono dei valori molto più grandi legati allo sport, e credo che questo, se da un lato lo sport deve essere coltivato, perché mi rendo conto che oggi può essere veramente uno strumento di aggregazione, di comunione, se usato bene può diventare veramente uno strumento di pace, ci credo in questo, però per essere uno strumento di pace mi rendo conto che non deve perdere mai il contatto con colui che è il re della pace, cioè Dio, è Cristo, perché quando si perde il contatto con Cristo lo sport, la tifoseria non diventa più tifoseria, ma diventa appunto campo di battaglia, e anziché portare la pace si porta la guerra, di conseguenza si perdono di vista quei valori o quelle realtà per cui l'uomo vive, e si stravolge tutto.
Bene, puntata ricca oggi che giunge a conclusione. Non solo sport, torno la prossima settimana. A voi tutti da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione e una buona domenica.